Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo il testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, quindicesima edizione, Pontificio Santuario di Pompei, 2001. Ecco. Siamo a pagina 96 di questo testo in cui si esalta ovviamente San Giuseppe, il capo della Santa Famiglia, e si cerca di approfondire la spiritualità e anche la missione sociale, ecco, soprannaturale di San Giuseppe. 17° giorno, quindi pagina 96, San Giuseppe, protettore dei poveri. San Giuseppe era povero ed amava la sua povertà perché Dio l'aveva messo in questa virtuosa condizione. Ecco, la povertà oggi è messa accanto, no? Desiderata, non è presentata, non è pubblicizzata. Sì, nel Vangelo si legge beati i poveri, però non si capisce bene che cosa significa, visto che appunto tutti mirano alla ricchezza, anche più poveri, quindi non è che considerano un valore la loro povertà, la loro penuria, insomma, il loro non avere le cose, no? È considerata una fragilità, è considerata una cosa, diciamo, ributtante, ecco. Anzi, da distruggere, un nemico proprio violentemente da buttare via. Pensiamo ai palestinesi che sono poveri, no? Non hanno un'economia chissà come, però devono essere distrutti solo perché sono poveri, no? È veramente il contrario di quello che dovrebbe essere i valori umani, insomma, cercare di aiutare le persone più bisognose, insomma. Poi dal punto di vista evangelico non aggiungiamo altro, insomma. Gesù l'ha detto, che ha dato solo un bicchiere d'acqua a uno di questi miei fratelli più piccoli, come se l'avesse dato a me, no? E quindi il più piccolo è il più grande nel regno dei cieli, tutto il contrario della logica che oggi si vuole imporre al mondo con nuove tecnologie, intelligenza artificiale, che tutti devono essere benestanti, i poveri devono essere eliminati, anche fisicamente, no? Ecco, veramente una visione spaventosa del mondo, ecco, quella del liberismo, neoliberismo, il capitalismo, ecco, in una maniera più oltranzista. Quindi San Giuseppe andava controcorrente, era povero e amava di essere povero. Amava che Dio l'avesse messo in questa virtuosa condizione. Inoltre, per effetto di una grazia particolare, comprendeva tutto l'imbarazzo e le inquietudini che danno le ricchezze. La ricchezza non ti lascia mai in pace, la devi custodire, la devi investire, la devi tutelare, la devi saper spendere, devi fare sfoggio di quello che hai. Ecco, insomma, tutta una serie di cose che sono falsità, no? Per la tua anima, perché non ti fanno crescere nell'amore, nella virtù. Gesù gli aveva detto nei suoi discorsi privati che il povero che lavora e si rassegna trova più facilmente la via del cielo. Questo non sappiamo da che cosa abbia preso questa frase, no? Probabilmente è desunta dagli scritti evangelici. Il povero che lavora e si rassegna trova più facilmente la via del cielo. Non ci sembra un detto del Vangelo, no? Forse un detto dei proverbi sapienziali che apparteneva all'antica sapienza ebraica. Abbiamo anche noi la condizione nella quale siamo. Facciamo tacere quei desideri di possedere, di comparire, i quali forse ora non sono prepotenti, ma poi verranno a tormentare il nostro cuore. E se talvolta manchiamo di qualche cosa, com'è dolce allora dire al nostro Dio, con San Giuseppe: io aspetto dalla tua provvidenza il nostro pane per domani. Ecco, aspetto dalla tua provvidenza, aspetto che tu me lo dia. No. Negli ultimi anni, dice la Emmerich, le tre persone della Santa Famiglia caddero in una grave miseria. La Emmerich, che fu una visionaria, insomma, una veggente, vide le cose della Madonna, scrisse la vita di Maria, no? E pare che la Santa Famiglia, secondo la sua visione, cadde in grave miseria. Ecco come ne parlò la Madonna a Santa Brigida: quando eravamo in gran bisogno, Dio non ci procurava denari, ma solo ci esortava ad aver pazienza. Ecco. Dio ci può anche privare di quello che sembra necessario. Dio ci può anche privare di quello che sentiamo come assoluto. Pensiamo ad Auschwitz, no? Ecco, il campo di concentramento è un fatto estremo. Di fatto quelle persone ci sono state lì dentro, hanno capito qual era la penuria, no? Qual era, diciamo, la povertà estrema, qual era l'estremo bisogno. Poi oggi pensiamo a Gaza, veramente. Bambini che che vivono nella più grande miseria, nell'affamamento proprio, no? Ecco. Dunque, anche Sant'Agostino nel discorso ai pastori, no? I cristiani, dice Sant'Agostino, non devono imitare le sofferenze di Cristo e non andare in cerca di piaceri, dice Sant'Agostino. Il debole invece viene rinfrancato quando gli si predica: aspettati pure le tentazioni di questo mondo, ma il Signore ti libererà da tutte se il tuo cuore non si allontanerà da Lui. Ecco, perché insomma, non sono la liberazione dai bisogni materiali che dobbiamo predicare, no? Anzi, il Signore non ha garantito che questo ci sarà, no? Non ha garantito che ci sarà, però ha garantito la fede e quindi la resistenza a quelli che fino alla fine saranno suoi, apparterranno a lui. Anzi, di Gerusalemme dice che sarà distrutta, non rimarrà pietra su pietra, ma non per questo morirà la fede. Ecco, se vivrai pienamente in Cristo, scrive Sant'Agostino, avrai abbondanza in ogni cosa, e se non hai figli, ne avrai e li nutrirai tutti, e nessuno di essi ti morrà. È in questo modo che tu edifichi, bada a ciò che fai, dove poni il fondamento. Tu poni sulla sabbia colui che stai cercando di edificare. Verrà la pioggia, strapperà il fiume, soffierà il vento, si abbatteranno su questa casa ed essa cadrà e la sua rovina sarà grande. Toglielo dalla sabbia, mettilo sulla roccia, abbia il suo fondamento in Cristo, colui che vuoi far diventare cristiano. Perché ecco. Non sono le solleticazioni per i piaceri del mondo che edificano la Chiesa, che edificano l'uomo. Gesù predice che verranno sino alla fine sopra questo mondo dolori su dolori, e tu vorresti che il cristiano ne sia esente. Proprio perché il cristiano soffrirà qualcosa in più in questo mondo. Tutti quelli che vivono pienamente in Cristo saranno perseguitati. Ecco, quindi vive la povertà, ecco, la Madonna qui, che Caterina Emmerich fa parlare nella sua biografia, diceva che bisognava avere pazienza. Il necessario si riceveva alle volte dalla pietà di alcune anime buone, ed altre volte si otteneva con la vendita dei nostri lavori. Perciò quello che ci bisognava per vivere non ci mancava, e lo avevamo, anche se scarsamente. Ciò che ci avanzava del desiderare lo davamo ai poveri e si stava contenti col poco che si aveva, ringraziandone il Signore, perché non cercavamo altro fuorché di servire Dio solo. Ecco, questo è un esempio per noi, un esempio per tutti, perché non lasciamo la povertà, anzi, la viviamo bene. Non sono forse queste parole adatte a spegnere in un cuore che crede ed ama il Signore quella smaniosa ansietà per l'aumento delle proprie sostanze? Ognuno si agita, ognuno vuole uscire dalla propria condizione, sogna l'impossibile, aspira agli alti posti e alle ricchezze. Oh, quanto è necessario mostrare a tutti questi malcontenti, a tutti questi ambiziosi, la dolce, serena e maestosa figura di San Giuseppe, il quale viveva felice nella sua fede, nelle sue speranze, in una ristrettezza prossima all'indigenza, in una vita che si sosteneva col lavoro. Sentite ora che cosa soggiunse la Madonna alla stessa Santa Brigida. Giuseppe mi serviva tanto fedelmente che non udì mai dalla sua bocca una leggera parola di cattivo umore. Ecco, vedete, San Giuseppe cerca di mettere sempre a suo agio la Madonna, no? Ma così la sposa cerca di coltivare lo sposo, no? Di dargli quello che è necessario, insomma, di essere sereno, mostrarsi serena perché appunto la famiglia cresca, perché la famiglia si edifichi, perché la famiglia si aggiusta. Ecco, però vedremo l'attaccamento alla ricchezza, il possedere, avere tante cose, avere tante case, fare tanti viaggi, alle volte delude profondamente, no? Perché non sono queste cose che ti edificano. Non sono queste cose che ti danno ricchezza nel cuore, che ti danno pace, che ti danno amore, che ti danno giustizia. E allora, ecco, bisogna, ecco, certamente lasciarle, quelle cose che sono in più, quelle cose che disturbano lo spirito, quelle cose che veramente il cuore non può accettare, perché non sono proprio, no? sono del maligno, sono bisogni indotti, ecco come si dice oggi. Bisogni che non, ecco, veramente non danno quello che devono dare, no? Sono contrario alla vita dell'uomo. Era molto paziente nella povertà, attento al lavoro, mansueto con chi lo offendeva, obbediente nel mio servizio. Ecco, mansueto, vabbè, mi offendo, io non mi offendo. Insomma, egli era un fedelissimo testimone delle opere portentose di Dio. Per il mondo egli era morto, talmente che non desiderava altro fuorché il cielo. Aveva tanta fede nelle promesse divine, che diceva continuamente: oh, se potessi vivere tanto da vedere compiuta la volontà di Dio. Ecco, il desiderio, questo sì, desiderio di vedere realizzato il piano di Dio, il progetto di Dio, l'amore di Dio. Questa è una cosa buona, questa è una cosa santa, una cosa che edifica, ecco, coloro che ascoltano, coloro, ecco, che lo vedono, e da San Giuseppe certamente traevano una grande bontà, traevano una grande edificazione, traevano un grande amore. Ecco, anche Giuseppe spandeva la fragranza di Cristo intorno a sé, no? Col desiderio del bene, il desiderio del cielo. O se potessi vivere tanto da vedere compiuta la volontà di Dio, rarissime volte andava alle riunioni di gente, perché il suo desiderio era Dio solo. Perciò la sua gloria in paradiso era ineffabile, la sua intercessione potentissima, perché cercò sempre in tutto di adempiere nel nascondimento il volere di Dio. Ecco, fossimo come Giuseppe, no? Ecco, la povertà è altissima, sì. La povertà alle volte ti uccide, però il Signore non ti fa mancare niente. Ecco, questo deve crederlo. Il devoto, il figlio di Dio, colui che vive in grazia di Dio, si sforza di vivere nella grazia del Signore. Ecco, si sforza di farlo e allora, ecco, tutto va secondo costume, tutto va secondo il bene, tutto va secondo giustizia, secondo pace. Ecco, anche noi dovremmo avere questo spirito di elevazione sulle cose del mondo. Oggi c'è di chi dice: ma se c'è la guerra vuol dire che Dio non esiste, come se il bene fondamentale fosse la non guerra. Ma forse si commettono più peccati quando non c'è guerra che quando c'è guerra, almeno nella guerra, con la paura chissà di morire, con la penuria delle cose, magari si comporta in maniera più retta, c'è chi ci approfitta, chi diventa ancora più violento, chi diventa ancora più malsano, chi diventa più prepotente, si sa. Ecco, là dove c'è il cadavere si annidano gli avvoltoi, ha detto del Signore, che significa dove c'è la carne marcia, ci stanno proprio quelli che la vogliono divorare con più perizia, gli avvoltoi delle rovine, gli avvoltoi delle case che rubano tutto quello che trovano, tanto sono sventrate, ecco. Gli avvoltoi dei bambini, gli avvoltoi delle donne, quante stupri ci furono durante, ecco, le occupazioni della seconda guerra mondiale. È una cosa spaventosa, no? In Italia, insomma, interi paesi furono messi a ferro e fuoco, no? Quando ci fu la liberazione, cosiddetta liberazione, no? I soldati marocchini, ecco, che fecero le famose marocchinate, rimasero storiche, no? Ecco, queste violenze di gruppo sulle persone, ecco. L'uomo è così, però nella penuria, forse, ecco, nella massima sofferenza, come per Giuseppe, nella massima miseria, si rende conto, può rendersi conto, almeno ha questa possibilità di rendersi più conto della potenza di Dio, perché nulla è scontato a questo mondo, nel benessere, nell'Occidente, nelle potenze, per quanto possano essere grandi, facoltose, le potenze nucleari, tutto è fallibile, tutto è passeggero, e anche la grande potenza che fu l'Impero Romano cadde come un castello di sabbia a un certo punto, sotto la spinta dei barbari, gli eserciti che premevano a Oriente dell'Europa. Tutti furono conquistati, il regno fu distrutto, l'amministrazione, la grande amministrazione romana, la grande civis, che aveva dominato il mondo, tutto il Mediterraneo, tutta la Grecia, tutto l'Egitto, tutta l'Africa del Nord, il Medio Oriente, e non c'era più, non esisteva, no? Di punto in bianco, cioè, è stato un processo anche lento, graduale, certo di corruzione dell'autorità, di corruzione degli ideali, dello Stato, no? Dell'unità nazionale, del bene comune, però questa distruzione, come oggi insomma nei paesi d'Europa si vede, no? Tutti distrutti, i valori non ci sono più, le famiglie non si sposa più nessuno, il lavoro è carente, tutti devono andare all'estero. Ecco, e perché questo? Manca un principio, ecco, manda un fondamento, la casa fondata sulla roccia che è Cristo, quella casa in cui San Giuseppe dimorò stabilmente. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe. Ecco, abbiamo detto che è il protettore dei poveri, è colui che ha vissuto la povertà evangelica, l'ha desiderata, l'ha amata, l'ha praticata e sicuramente l'ha insegnata ad altri, l'ha diffusa a coloro che potevano avere, ecco, da lui un insegnamento, un grande insegnamento. San Giuseppe è anche protettore delle famiglie cristiane. Ecco, nella piccola casa di Nazareth c'era un vero paradiso, perché c'era armonia, c'era concordia su tutto. Vedeva regnare l'ordine, la pace, la concordia e la carità più sublime. In quel santo ritiro si faceva ogni cosa nella regolarità più perfetta. Era un mirabile modello della famiglia cristiana. Il raccoglimento era abituale ed il silenzio religiosamente osservato. La giornata era divisa tra il lavoro delle mani ed i pii esercizi. Ecco quindi il silenzio, ecco il silenzio che regna, perché quello che si deve fare bene nel silenzio. Le persone esterne messe nella bottega di San Giuseppe non penetravano nella Santa Casa, era l'alveo della santità. Il Sancta Santorum veramente era il Tempio Nuovo della Chiesa di Cristo, il vero Tempio di cui l'antico Tempio di Gerusalemme era solo una pallida immagine, perché nel Tempio di Gerusalemme non c'era Dio, c'era la presenza di Dio, la Shekinah, c'erano i segni che Dio aveva lasciato, i comandamenti, le tavole della legge, il bastone di Mosè, la manna che scendeva dal cielo, questo è l'antico Tempio di Gerusalemme. di Davide, di Salomone, anzi, non di Davide, il figlio di Davide. Ma nella casa di Nazareth c'è Dio, è la persona stessa di Dio, no? Ecco, quindi è molto diversa la relazione. Regnava quindi qui la povertà religiosa, che non ammette, ecco, superfluità. Ecco, non c'era nulla che potesse distogliere dall'adorazione, l'adorazione del mistero. Il mistero era Dio incarnato e Giuseppe lo sapeva. Noi siamo un po' funzionalisti, strutturalisti, no? Positivisti. Pensiamo a Gesù come un bambino, come uno qualsiasi, uno dei tanti bambini che c'erano. C'è la presenza di Dio, come l'Eucaristia. Veniva adorata, l'Eucaristia viene adorata nelle chiese, chiusa nel tabernacolo. E così viene adorato Gesù perché è Dio, merita questo onore. È dovere di San Giuseppe, della Madonna, adorare Gesù Cristo, perché è il figlio di Dio, perché è della stessa sostanza del Padre, e loro lo sapevano bene. Nessuno come loro conosceva questo grande mistero che stava dentro la loro casa, dentro il loro nuovo tempio, il tempio nuovo della Chiesa, il tempio universale di Dio nel mondo. Loro lo sapevano bene, lo conoscevano. E lo vivevano questo grande mistero, lo vivevano intensamente, questo grande mistero, il mistero del Dio fatto uomo, del Verbo fatto carne nel seno della Vergine Maria. Regnava la vera povertà religiosa, la quale non ammette superfluità. Non c'erano cose inutili, non c'erano distrazioni. Quante distrazioni, anche nei conventi purtroppo, no? Quante visioni impure, quante persone che entrano e non dovrebbero entrare, quante attività che non sono pulite e non sono pure, incontri, giochi, sì, alle volte dice, è l'innocenza, si portano i bambini a giocare a calcio, a biliardino, poi volano le bestemmie magari, dentro i conventi, dentro i circuiti parrocchiali, i centri pastorali, dice, ma è successo, non è colpa nostra, no. Dentro la casa di Dio non c'è superfluità, scrive il beato Bartolo Longo. Là risplendeva la castità virginale, castità virginale, castità è qualcosa di sublime, non è un accessorio, non è una cosa sociale, oggi proprio si peritano i giornalisti di trovare. La storia, come mai è nata la castità nella Chiesa? Il motivo è perché devono conservare i soldi, ma Gesù era casto, la Madonna era casta, San Giuseppe era casto, gli Esseni erano casti, vivevano il voto di castità, anche se non avevano soldi, insomma. Pietro da Morrone era casto, era un eremita, non c'aveva proprio niente, perché era casto? Perché doveva mantenere il potere, doveva mantenere il patrimonio della Chiesa, questo non si metteva in discussione assolutamente. San Francesco perché era casto, Sant'Antonio perché era casto, Santa Caterina perché dovevano mantenere il patrimonio, su via. Sono ragioni proprio puerili, no? Figlio di una mentalità che è solo marxista, materialista, strutturalista, sessista, no? Sessista. Perché è tutta fondata sul sesso, sulla pratica sessuale, come se fosse l'essenza della vita. Questo è Freud, purtroppo, Fromm anche, insomma, no? Marcuse, Adorno, questi grandi pensatori, grandi, insomma, sono dei miserabili, però oggi sono considerati grandi perché fondatore del nuovo pensiero moderno, no? Del woke, del risveglio sociale, lotta sociale a tutti i livelli, anche genetico, anche generico, di genere. Ecco. Qualsiasi lotta va bene, insomma, ecco. Basta che si mettano in discussione i valori del Vangelo, no? Basta che si metta in discussione la rivelazione di Dio, ecco, la Sacra Scrittura e tutto quello che ne è derivato, perché alla fine, ecco, la battaglia è la blasfemia, no? La lotta di Satana contro Dio. Questa è la vera lotta del woke, del pensiero rinato, che c'è oggi. Portata avanti dal globalismo senza freni, Dunque, invece nella casa di Nazareth risplendeva la castità virginale, non la castità imposta, la castità naturale, quella che viene dall'incontro con Dio. E se uno è di Dio non può avere rapporti, no? Perché è puro, è troppo puro, no? Non può macchiare la sua anima con queste cose, anche se sono lecite, insomma, a un certo livello, no? Però lui ne fa meno. L'ubbidienza era come sovrana, già che Gesù era sottomesso ai suoi genitori e Maria al suo sposo, e quel casto sposo era il più obbediente dei mortali. L'obbedienza era sovrana, perché Gesù era sottomesso ai suoi genitori e Maria al suo sposo, e quel casto sposo era il più obbediente dei mortali. L'obbedienza è un circolo, non è che uno comanda e gli altri obbediscono, come si pensa, ecco, nel pensiero illuminista, no? Nel pensiero rivoluzionario, nel pensiero socialista. Uno comanda, quindi bisogna eliminare il comandante, così, così comandiamo noi e facciamo peggio, no? Perché così è successo. Una volta che si è eliminata una forma di dominio, se ne mette un'altra al suo posto, che è anche peggiore. Come dice Gesù nel Vangelo, quando il demonio se ne va da una casa, ritorna con altri 7 demoni e quella situazione diventa peggiore della prima. Quindi prima c'era una dittatura di uno, poi comincia una dittatura di più, ecco, forse, quindi è peggiore della prima. Ecco, quindi il rimedio è peggiore del male con il pensiero rivoluzionario. Il pensiero dell'89, ecco, il famoso 89, ecco, libertà, fraternità, egalità, che poi è tutto falso, no? Là il creatore dimorava sotto un medesimo tetto con le sue creature. La pace del cielo aveva stabilito la sua dimora in comune con la carità che unisce strettamente i cuori. Fu dunque la beata casa di Nazareth il tipo di comunità religiosa dove in compagnia di Gesù e di Maria ci si applica a praticare i consigli evangelici. Nelle comunità religiose ci sono i consigli evangelici da vivere, da obbedire, da realizzare. Ecco, si dice che dei primi cristiani che essi erano un cuor solo e un'anima sola. Con maggior ragione si deve dire di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Sono un cuor solo perché Cristo regna, no? Certo, nelle case religiose non regna Cristo, regnano altre cose. Regnano cose diverse, regnano cose che non possono convivere insieme con l'essere di Cristo. Per esempio, chi aderisce alla massoneria sono tanti, purtroppo, religiosi, eppure portano avanti questo discorso di adesione alla massoneria anche in maniera pubblica, no? Ecco, pensiamo ai massoni ricevuti in Vaticano, ecco, dal Papa Francesco, ecco, oppure anche altri gruppi, non so, i gruppi paramassonici, ecco, quelli del Lion Club, ecco, il Rotary Club, pure orientati verso un pensiero totalmente umanistico, no? E poi alla fine gerarchico sotto l'obbedienza massonica, che non è però qualcosa di divino, è qualcosa di umano, anzi, nei più alti livelli, nei più alti gradi, lo ammettono tutti gli studiosi, è Satana la divinità da adorare, il Baphomet, no? Quindi è un grande nemico della Chiesa e di Dio stesso. Chi aderisce alla massoneria o ai gruppi paramassonici. Si dice dei primi cristiani che essi erano un cuore e un'anima sola. Con maggior ragione si deve dire di Gesù, di Maria, di Giuseppe. Si diceva questo dei primi fedeli perché avevano il medesimo spirito, i medesimi desideri, i medesimi sentimenti e i medesimi affetti. Quanto più le tre auguste persone della Divina Famiglia erano unite dalla sola e medesima carità di Dio. Desideriamo noi godere come San Giuseppe una grande unione con Gesù e con Maria? Ad imitazione del Santo Patriarca distacchiamo il nostro cuore da tutti gli oggetti creati. Come si fa? Oggi si può fare però, Insomma c'è tanti che si ritirano, usano del mondo ma non sono del mondo, purtroppo i ragazzi sono i più sensibili a essere bersagliati, l'ultimo smartphone, l'ultima scarpa di moda, l'ultimo vestito, l'ultima purtroppo devianza, ecco. C'è un negozio qui vicino, Nonna Maria si chiama, lì c'è la marijuana, no? È legale ormai, marijuana leggera, poi c'è scritto light, come se esistesse una differenza, ce n'è una leggera e una pesante, ma lì i ragazzi vanno, frotte, prendo, compro con i soldi guadagnati dai genitori. Ecco, si prendono questa roba che è l'inizio della loro fine. Quindi, ecco, nella Santa Famiglia c'è questa reazione, lontano, ecco, dai desideri smodati, lontano da quello che non serve, distacchiamo il nostro cuore da tutti gli oggetti creati. Ecco, la Santa Famiglia, modello di vita religiosa, di vita consacrata. Vi sono due sorti di separazione dal mondo, una corporale ed esteriore, l'altra di cuore e di spirito. Ambe due sono necessarie per vivere da veri cristiani, poiché la separazione esteriore dal mondo non è, non è che un fantasma se non sia sostenuta ed animata da quello dello spirito. Né quella dello spirito può sostenersi e sussistere se di tanto in tanto non è aiutata dall'esteriore. Tale è la dottrina di San Bernardo e di tutti i padri. Ecco, la separazione dal mondo. Ci vuole anche qualche segno esteriore, no? Non come ipocrisia, perché effettivamente non dobbiamo aver bisogno di cose, anche perché ci impicciano, no? Dobbiamo pregare, dobbiamo stare con Gesù, dobbiamo conoscere bene il suo pensiero, dobbiamo adeguarci alla sua volontà, fare la sua missione, perché dobbiamo contornarci di cose che non servono, sono solo zavorra. Ora, anche in mezzo al tumulto della vita del secolo, può verificarsi che voi conserviate una tale separazione di cuore che raggiunga quella dei solitari e dei claustrali, purché lo vogliate, giacché il cuore è vostro e sta a voi disporne. Giuseppe, capo della Santa Famiglia, è divenuto il patrono ed il protettore delle comunità religiose e delle famiglie cristiane. Beate le case di cui Giuseppe è il primo capo. Gesù vi ha conosciuto ed amato, Maria imitata. Dio vi ha servito con rispetto ed amore. È casa fondata sulla pietra. Soffino pure i venti, cada la pioggia, straripino i fiumi. Non sarà mai rovesciata perché è posta sopra buone fondamenta. Essa potrà essere esposta alla burrasca delle tribolazioni, ma la fede vi porterà sempre la calma e la rassegnazione. Ecco, ci sono le tribolazioni, certo, però chi ha Gesù non deve temere. Gesù sarà il baluardo, insieme a Maria Santissima, a San Giuseppe, capo di questa famiglia fondata sulla roccia che è Cristo. O Giuseppe, sii il protettore della mia famiglia. Ecco, la preghiera del Beato Bartolo Longo, vedete. Parla da laico, da avvocato, però parla anche a nome di tutti noi. Sii protettore della mia famiglia, ti stabilisco oggi suo patrono, e la tua immagine onorevolmente collocata nella mia casa attesterà che ne sei l'indiscusso capo. Mettiamo un'immagine di San Giuseppe, forse abbiamo il Sacro Cuore, abbiamo la Madonna, abbiamo il Crocifisso, mettiamo anche San Giuseppe, che è un così grande patrono delle famiglie, patrono di chi vive secondo Cristo. Ave Maria, cari fratelli, di là del buon consiglio, sia lodato Gesù, Giuseppe e Maria.